Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda Santa Elisabetta di Ungheria e al tempo di San Francesco e anzi lei ha voluto imitare lo spirito di San Francesco e del movimento francescano, dedicandosi in modo speciale dopo la morte del marito ai poveri, fondando un ospedale e servendo i malati.
Al Santo Vangelo secondo Luca,
capitolo 23, versetti 32-38. Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso se è lui il Cristo di Dio l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei.
Parola del Signore.
Il versetto 34, così significativo, non è in tutti i codici più importanti, anzi, in alcuni codici importantissimi non compare, ma comunque è stato mantenuto anche nei testi critici, a volte messo tra parentesi per segnalare questo, perché deve essere comunque, se non apparteneva originariamente al Vangelo, una inserzione molto molto antica, perché si trova in testi molto importanti pure, in codici molto importanti, e può essere... ammesso che sia così, può ispirarsi al passo parallelo negli Atti degli Apostoli, quando gli Atti riferiscono della morte di Stefano, che imita Gesù e quindi, perdonando coloro che lo uccidono, si può spiegare, forse anche così, l'importanza di esplicitare anche nel Vangelo, in questa invitazione, che anche Gesù ha fatto così. Ecco, comunque era per segnalare questo punto prima di lasciarvi la parola per commentare il brano di oggi.
A me veniva da accostare questa preghiera di Gesù, quanto aveva detto precedentemente al capitolo 22, a proposito di chi è più grande, dicendo chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve, eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. E quindi, come un servitore è attento a quanto avviene intorno a lui e domanda al Padre per loro il perdono.
Tutti e due, quello che dicono i capi e i soldati, dicono la stessa cosa: salvi se stesso. L'unica cosa che Gesù non può fare è pensare a se stesso, perché Gesù pensa a tutti gli uomini, assolutamente non può fare una cosa così.
Nella preghiera di Gesù, che Gesù fa per i suoi carnefici, ma anche per la città, manca numerosi testi antichi, forse perché molti vedono nella rovina di Gerusalemme il segno che Dio fa giustizia per i crimini della città. Ma questa richiesta di perdono esprime sicuramente il pensiero dell'Evangelista Luca, che la applica anche negli Atti degli Apostoli, al capitolo 7, alla morte di Stefano. Stefano, che sta per soccombere sotto i colpi dei suoi carnefici, dei suoi assassini, diciamo, pronuncia la stessa preghiera di Gesù. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Naturalmente, il Cristo di Dio, l'eletto, che viene pronunciato nel versetto 35, questi versetti, queste parole richiamano Isaia al capitolo 49, sempre nel canto del servo sofferente, dove viene designato il servo scelto da Dio per la sua opera di salvezza per gli uomini. Nel momento cruciale del suo supplizio, Gesù pronuncia una breve preghiera di perdono per i suoi carnefici, mentre naturalmente i soldati si dividono le sue vesti. E qui abbiamo che all'ironia incredula dei capi dei sacerdoti, dei farisei, degli scribi, ai capi increduli dei responsabili addirittura della nazione ebraica, che pensano di umiliare Gesù chiamandolo il Cristo, Dio e Re dei Giudei, non fanno altro che celebrare inconsciamente la sua grandezza proprio nel momento della sua massima umiliazione.
Riguardo al versetto 34, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, mi è venuto in mente Isaia 53, questa meraviglia di fronte a questo uomo sfigurato. I re vedranno un fatto mai a essi raccontato, comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? Cioè, non sanno quello che fanno perché non potevano saperlo. È veramente un mistero. Sì, questa meraviglia, questo stupore di fronte a qualcosa che non poteva essere compreso, veramente rimane la responsabilità, però mi sembrava sottolineare questo mistero così, così evidente se si legge appunto Isaia 53 alla fine del capitolo 52. E poi mi ha colpito il versetto 38, che di questa epigrafe messa su di lui, dice così il testo, non si dica che gli posero una scritta sopra, appunto sopra la sua testa, con scritto questi re dei Giudei, ma è così, è molto, dice, ed era su di lui una scritta, il re dei Giudei è costui. E mi sembrava molto solenne, infatti alcuni manoscritti dicono che era scritto in ebraico, in latino, in greco, come nel Vangelo di Giovanni. Mi sembra molto solenne, quasi un'attestazione che non viene dagli uomini. Cioè i soldati lo potevano schernire dicendo questo è uno scherno, se sei re dei Giudei salva te stesso. Invece questa scritta è un'attestazione, mi fa impressione, perché veramente la fedeltà di Gesù al suo popolo anche sulla croce, lui rimane il re dei Giudei, e sottolineata la sua fedeltà, e invece da parte del suo popolo non c'è la comprensione
Volevo notare due cose. Il versetto 34, come tutti notano, è una citazione del Salmo 22-21, ma in realtà anche il 35 è lo stesso versetto. Non è una citazione letterale, nel senso che il verbo usato nel Salmo non è esattamente questo, almeno il testo che io ho di greco. Essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. E poi mi era sembrato all'inizio, leggendo la traduzione italiana della vecchia CEI, il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano. Mi sembrava che ancora una volta Luca facesse una distinzione tra i capi e il popolo, ma in realtà la traduzione non è esatta. Dice: il popolo stava a vedere e anche i capi lo schernivano. E quindi mi sembra che Gesù stia veramente pregando per tutti. E poi dopo aggiunge anche i soldati, quindi i soldati evidentemente sono i soldati del governatore, visto che la pena capitale è stata inflitta a lui dall'autorità occupante. Quindi una diciamo generale irrisione del crocifisso, salvo il ladrone crocifisso, colui che vedremo domani. C'è un'altra cosa che mi ha colpito, che il titolo che i capi danno a Gesù, se lui è il Cristo di Dio, l'eletto, è anche questa una citazione puntuale, mi sembra, del secondo canto del servo. Ecco il mio servo, l'eletto. Allora, c'è una lettura veramente, un'attesa veramente, dico, a parte il caso di Gesù, ma forse un'attesa di questo servo identificato col Messia venturo, che deve soffrire, ma forse dal quale ci si aspetta veramente una liberazione da Dio all'ultimo momento. La cosa inedita, forse incredibile, è proprio la risurrezione dei morti, che questo servo passi per la morte.
Io ho notato, come già un po' è stato detto da Stelvio, questa insistenza sulla salvezza, ed è la grande sfida di per sé a questo punto. I capi fanno leva per questa sfida sul suo essersi dichiarato in qualche modo Cristo, Cristo di Dio. I soldati lo scherniscono sull'altro aspetto per il quale è stato presentato a Pilato, cioè essere il re dei giudei. E quindi queste sono le due, come dire, i due titoli su cui fanno leva per dire salvati. E allora, così, pensando a questa insistenza, mi è venuto in mente che per Luca è un grande tema quello della salvezza proprio annunciata, cioè i pastori: oggi vi è nato il Salvatore. A Zaccheo, ad esempio, oggi la salvezza è entrata in questa casa. E allora, così, buttando uno sguardo avanti, mi sembra che appunto sia molto sottolineato questo punto della salvezza qui, no? Anche se appunto è detta in modo così ironico, ma dopo ci sarà anche, tornerà fuori questo oggi sarei con me nel paradiso, che si vedrà. Comunque niente, è per dire che mi sembra che Luca insista moltissimo sul suo essere salvatore, sì o no, e sull'oggi della salvezza.
su questa preghiera che appunto non è in tutti i manoscritti, comunque è una preghiera intensissima, e mi sembrava così che Gesù prega per uomini responsabili che però ignorano, ecco, perché questo mi ha molto colpito, perché non sanno, ecco, e forse anche per questo sono colpevoli, però non sanno ciò che si gioca nell'esecuzione di Gesù. Io penso che Luca non intende scagionare nessuno, ma vuol far capire che pur essendo colpevoli sono coinvolti in una storia, ecco, che va al di là delle responsabilità. Sembrava che Marian avesse un po' accennato a questo. E negli Atti degli Apostoli è presente un po' questa ignoranza, ecco, sia Pietro e Paolo. Paolo al capitolo 13 dice proprio questo, ecco. E gli abitanti di Gerusalemme, i loro capi, rifiutando di riconoscere lui e pronunciando la sua condanna, hanno adempiuto comunque gli oracoli dei profeti che si leggono ogni sabato. Sembrava che fosse questa un po' la responsabilità e questa ignoranza, ecco, quindi anche Pietro, dice voi, è per ignoranza che avete. E Paolo chiude ancora: e pur non avendo trovato alcun motivo di condanna, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Quindi è questa la non riconoscenza di lui che Gesù vede, insomma, che Gesù interpreta e perdona, ecco, in un certo senso, anche se c'è una responsabilità. La seconda cosa è che ho notato che solo Luca fa presente, cioè, cita appunto questa presenza del popolo, ecco, che sta lì ad osservare. A me non sembra così star lì così per vedere come va a finire, sembrava invece che questa presenza fosse molto molto forte, perché Luca, in tutti abbiamo visto fino adesso che è stato molto favorevole al popolo, dice il popolo pendeva dalle sue labbra per ascoltarlo, insegnava nelle sinagoghe, tutti lo lodavano. Ecco, così anche in questo momento molto importante, grande, le folle ripensano a quanto è accaduto, e troveremo poi il momento della morte, e se ne vanno via battendosi il petto. Mi sembrava molto bella questa, insomma, dalla presenza che nella via del Calvario erano presenti, e mi sembrava così che Luca sottolineasse più degli altri, ecco, queste ripercussioni interiori, ecco, che cosa hanno visto le folle, che l'hanno visto parlare nelle sinagoghe, pendevano dalle sue labbra, e invece qui si realizza quello che Gesù ha detto alle figlie di Gerusalemme: piangete, ecco, piangete su di voi. E questo si realizza, la folla piange quando osserverà il crocifisso.
Cioè, mi pare che il quadro generale di Luca emerge, e Luca vuole, diciamo, noi potremmo aggiungere, anche esagerando, tutto il popolo, eccetera, vuole mostrare Israele che piange, che è tutto dalla parte del Messia, di Gesù, che lo accompagna, che lo accoglie, che lo ascolta, che piange su di lui quando va una molta folla di popolo, del popolo, le donne, eccetera, e alla fine si batte il petto. Cioè, far vedere quello che racconta Isaia 53, è una grande interpretazione di Isaia 53 anche dalla parte di Israele, perché ne si è ammesso che Isaia 53 si parli di Israele, questi molti, ecco, ammesso questo, Isaia 53 mostra proprio questo, che è una confessione. Isaia 53, noi non sapevamo, credevamo che fosse colpito da Dio, invece portava i nostri peccati e si batte il petto, cioè il popolo vuole mostrare come Israele comprende gli avvenimenti, diciamo, a differenza dei capi, cioè dei sommi sacerdoti, che invece sfidano in un certo senso, no? Se sei l'eletto di Dio, se sei il Messia, ecco, dimostralo. Ecco, vedremo come domani, come questo interesse di Luca poi ha una punta anche in quello che noi chiamiamo il buon ladrone. Ma al centro di tutto però, questo mi sembra il contesto, al centro è il modo in cui Luca vuole presentarci la figura di Gesù durante la Passione, perché le novità rispetto ad altri racconti che noi troviamo in Marco e anche in Matteo è proprio questa, mi pare, cioè deve emergere nel lettore, il lettore deve capire i sentimenti con cui Gesù vive la sua passione. E mi pare che per Luca questo sia molto importante. E lo vediamo già nel testo di oggi, e per questo versetto è così importante, anche se non appartenesse. E mi sembra che anche qui ci può essere, nel versetto 34, avete già fatto diversi collegamenti con il testo della morte di Stefano, sicuramente, ma anche con il capitolo terzo degli Atti, al versetto 17, quando Pietro parla e dice: voi avete agito per ignoranza, e anche i vostri capi hanno agito per ignoranza, quindi riprende questo concetto. Ma forse l'aggancio più significativo rimane Isaia 53, e particolarmente il versetto 12 di Isaia 53, perché è già stato citato da Luca, cioè in bocca a Gesù stesso, quando dice agli apostoli, al capitolo 22, il versetto 37, si deve compiere in me e sarà annoverato fra gli empi. Qui Isaia 53, 12. Ora, Isaia 53, 12 aggiunge: e invece non era così, non era un empio, ma portava i peccati e intercedeva per i peccatori, dice Isaia 53, che naturalmente là può essere inteso in tanti modi, ma qui sembra veramente una esemplificazione di quel testo, cioè Luca rende esplicito per noi, per la nostra fede, come dobbiamo pensare Gesù nella sua passione. Intercedeva per i peccatori. È evidente che l'intercessione di Gesù, sorretta dalla sua offerta, perché non sono solo parole, è un'intercessione infallibile. Questo mi sembra che voglia dire Luca. Cioè Dio non avrà ascoltato la preghiera di Gesù: perdona loro perché non sanno quello che fanno. È una intercessione assolutamente infallibile, e quindi io credo che voglia suscitare la fede nella potenza di intercessione per i peccati del mondo. Qui i peccati dei capi sono, ma che non hanno capito, eccetera, ma in generale la potenza grandissima dell'intercessione di Gesù, consistente nella sua passione, perché Luca ci mostra come Gesù viveva la sua passione, cose che non troviamo così esplicito in Marco o Matteo. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore, perché anche per noi l'esempio di Gesù sia la nostra grande regola, come dice la nostra piccola regola. Preghiamo per tutti i discepoli del Signore Gesù nel mondo, per tutte le chiese, perché si ispirino sempre ai sentimenti di Cristo. Preghiamo. Preghiamo per la pace, la salvezza di tutti gli uomini. Preghiamo per i più sofferenti, per i più oppressi, per i problemi che ci sono più presenti in questo momento nel mondo. Preghiamo. Ecco, in questa messa ricordiamo il papà di Tilly, che appunto è morto appena lei è arrivata giù, anche se loro non l'hanno comunicato subito, per non dirlo alla figlia qui, per non dirlo subito, ovviamente sono già rientrati. Quindi ricordiamo in questa messa il suo papà, Ratnapala, e la ricorderemo anche domenica, penso, perché normalmente sono a messa con noi alla domenica. Preghiamo.
Ricordiamo la nostra Elisabetta Main e tutte le persone che portano il nome di Elisabetta, e una preghiera anche oggi per mia nipote Elena nel giorno del suo compleanno. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per i nostri ammalati, Patrizia, Giorgio, Adriana, Giuliana. Ricordiamo anche Chiara in questo momento in cui e si deve sottoporre a cure e anche veramente non sta bene, perché il Signore la custodisca e la sostenga. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche il consuocero di Vittoria che dovrebbe essere operato in questi giorni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per gli abitanti di Oliveto, le famiglie che vivono qui, per i loro problemi, le loro speranze, la loro pace, preghiamo.
Davanti a questo testo chiediamo anche per noi di riuscire a perdonare sempre e anche di rimanere davanti al crocifisso anche per quello che da sempre è stato chiamato lo spirito di compunzione, perché davvero sappiamo pentirci con tutto il cuore del male che facciamo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per il popolo ebraico in Israele, nella diaspora, perché riconosca in Gesù il suo Re. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Aggiungi anche le intenzioni di chi ci segue. Ricordati di quelli che dimentichiamo. E ricordati di tutti gli uomini che hanno bisogno del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.